In altre parole.
Patrizia Catellani, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, iniziamo questa settimana in altre parole con Sasha Corti in regia, Andrea Fazioli al microfono e cominciamo cercando di capire chi sia, che cosa faccia la nostra ospite, in maniera che possa poi aiutarci a guardare i fatti dell'attualità. Oggi i fatti dell'attualità parlano in maniera triste, purtroppo, tutti i quotidiani, praticamente tutti, titolano sull'attentato in Egitto. Per esempio i tre quotidiani della Svizzera italiana: altro sangue sui copti in Egitto, Corriere del Ticino; strage a Messa, la Regione; e sangue sui fratelli copti nella giornata di festa, il Giornale del Popolo, ma poi anche il Corriere della Sera, Egitto, la Domenica di Sangue, o la Repubblica, strage di cristiani in Egitto, 45 morti, il Papa conferma il viaggio tra i copti. Le prime pagine strillano tutte la stessa notizia e a volte è difficile capire veramente che cosa succeda, a volte è difficile capire che cosa si nasconda dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, dietro le notizie. E Patrizia Catellani si occupa di psicologia politica. Allora, immagino che per alcuni ascoltatori, come per me, questo termine possa essere all'inizio un po' difficile da capire, perché la politica sembra occuparsi delle folle, di fenomeni comunque di massa, di fenomeni sociali ampi, mentre la psicologia sembra indagare il segreto di un individuo. Quindi Patrizia Catellani, psicologia politica nel senso di cercare di compiere quella missione impossibile che è capire quale sia la psicologia degli uomini politici, oppure capire la nostra psicologia come partecipanti alla politica, partecipanti alla gestione del pubblico come cittadini. Ecco, di che cosa si tratta esattamente quando si parla di psicologia politica?
Direi che forse la psicologia politica effettivamente alle sue origini si è occupata più che altro di leader politici. Proprio i primi studi di psicologia politica risalgono poi ai primi del Novecento, studiavano proprio la personalità dei leader attraverso dati di archivio, interviste, studiando il loro carattere. Questo risentiva anche un po' della psicologia dominante allora. Quindi è vero, e anche oggi ci sono studi che si occupano della, diciamo, personalità dei singoli leader. Però, come diceva lei adesso, la psicologia politica più recente è più interessata a studiare, diciamo così, il ragionamento, la psicologia del cittadino, cioè del cittadino che si trova di fronte alle scelte politiche, si trova di fronte ai fatti della vita politica, si trova di fronte a tante questioni. Queste questioni sono complesse e quindi a noi interessa, diciamo così, studiare questo, tenendo anche conto del fatto che una volta le scelte politiche, se vogliamo, si potevano spiegare abbastanza facilmente facendo riferimento alla classe sociale delle persone, all'appartenenza, ma ormai già da 30 o 40 anni questi criteri sono venuti meno, cioè non basta sapere qual è il censo di una persona o la sua età per sapere chi voterà. Oggi le scelte politiche sono diverse, vengono anche da nuove appartenenze, magari di questo potremmo parlare. A volte il semplice stile di vita di una persona, l'essere vegano piuttosto che sportivo, è già un punto di partenza, pur apparentemente lontano dalla politica, ma è uno spazio nuovo di aggregazione che poi è amplificato dalla rete, chiaramente, dove si creano gruppi, comunità, tra l'altro sempre in movimento, in moto, che parlano di tante cose, ma a un certo punto parlano anche di politica.
Ecco, la politica si esprime con gli uomini politici che la fanno, con i cittadini che votano, che partecipano, e poi con i giornalisti di ogni tipo e che ne danno notizia. Voi invece siete un elemento nuovo ancora, siete dei ricercatori e quindi fate della ricerca, degli studi, pubblicate su riviste specializzate, ma avete contatti con gli altri attori che partecipano alla politica, cioè i politici ricorrono a voi, chiedono a voi aiuto, informazioni per fare il loro lavoro, oppure i giornalisti magari per cercare di capire che cosa si muova nella pancia del popolo, che è sempre difficile da indovinare?
Ma devo dire che ci sono alcune questioni. Una questione, almeno per quanto riguarda me, anche il mio gruppo di ricerca, è una questione anche di indipendenza nel proprio lavoro, quindi tendenzialmente tendiamo a non, noi per primi, a non essere coinvolti con una specifica parte politica o con un politico che particolarmente si è interessato. C'è da dire anche che almeno nella realtà italiana, ma insomma spesso i politici purtroppo si interessano, diciamo così, di queste motivazioni dei cittadini soprattutto, quasi solamente al momento del voto. Io credo che questo sia un grosso limite, perché l'opinione pubblica appunto va indagata non solo per acquisire consensi, per acquisire voti, per sapere appunto cosa si agita nella pancia dei cittadini per ottenere il voto di questi. E quindi francamente cerchiamo un po' di distanziarci, diciamo così, da quello che è un coinvolgimento immediato diretto, anche se il rapporto è continuo. Avrò anche la settimana prossima un incontro con studenti e con politici che sono nel Parlamento europeo, perché naturalmente per noi è molto importante per capire proprio che cosa, come si svolge la politica nel suo farsi. Ecco, per spiegarle rapidamente quello che facciamo, noi facciamo delle vere e proprie a volte simulazioni sperimentali, nel senso che presentiamo magari anche attraverso la rete, che so, la storia di un politico con certe caratteristiche, il politico viene coinvolto in uno scandalo e poi si presenta, presento la foto del politico, le dichiarazioni del politico, e poi si fanno alle persone delle domande per capire che opinione si sono fatta. Ma naturalmente c'è sempre un po' il trucco, perché gli psicologi fanno un po' di trucchi, e cioè presentiamo a gruppi diversi di persone, che so, foto diverse piuttosto che versioni diverse della difesa del politico. E quindi andando a fare questi confronti tra le risposte, vedere se la risposta del cittadino varia, per esempio se vede un politico donna o un politico uomo, traiamo delle conclusioni e abbiamo idee chiare, verificabili, né più né meno di come fanno, diciamo, i medici quando testano vari farmaci, di che cosa funziona di più, che cosa funziona di meno. Lavoriamo in questo modo.
Ecco, poi vi occupate anche della politica nella sua misura più indefinibile, più inspiegabile, perché per esempio io citavo i titoli sugli atti terroristici che occupano tutti i quotidiani stamattina. Dietro questi atti terroristici c'è anche della politica, ma spesso il lettore dei quotidiani, l'ascoltatore dei notiziari non riesce a capire, vede l'assurdità della violenza e magari gli manca il legame per capire il meccanismo politico, sia pure assurdo, che sta dietro questa violenza. Voi cercate di indagare anche questi fenomeni?
Assolutamente, assolutamente, e questo è proprio la psicologia sociale applicata alla politica, si studia proprio che cosa è all'origine del conflitto tra gruppi, soprattutto ovviamente del conflitto alla fine per il potere, per il dominio, e in che modo questo conflitto si esprime o aumenta da un lato, e in che modo invece questo conflitto si può ridurre. Questo tipo di azioni alle quali oggi assistiamo sempre più spesso sono azioni che giustamente creano effettivamente paura, terrore, nel senso che mettono le persone al di fuori del controllo. Quello che fa paura anche degli discorsi attentati, faccio riferimento anche all'ultimo che c'è stato anche in Svezia, e questo naturalmente ha natura diversa, ma è anche l'aspetto della, diciamo così, anche quasi poca organizzazione che si vede dietro. Sono anche proprio delle iniziative a volte che coinvolgono anche quasi singole persone, che però evidentemente esasperate da motivazioni che sicuramente anche gli psicologi studiano, e da ragioni che poi vengono ampliate, no, dall'appartenenza di gruppo, compiono delle azioni che sono molto gravi sicuramente sul piano del numero di morti, ma sono anche ancora più spaventose proprio perché impreviste, imprevedibili. Paradossalmente nell'ambito di una guerra, di un conflitto aperto, ci si aspettano determinate cose, invece credo che quello che spaventa di più è proprio il fatto che si creano situazioni totalmente inattese, impreviste, e questo spaventa molto le persone, spaventa molto i cittadini, perché noi abbiamo bisogno fondamentale di avere padronanza, no, della realtà in cui ci veniamo a trovare. Invece in questi casi ci sentiamo impotente. Tra l'altro la reazione che abbiamo, questo l'abbiamo studiato anche proprio come psicologi, è che quando perdiamo il controllo della realtà, quando ci sentiamo minacciati come in questo modo da qualcosa che è quasi indefinibile, aumenta il bisogno di stare con gli altri, ma aumenta in una maniera tra virgolette negativa, mi spiego meglio. Ci si chiude nel proprio gruppo, nella propria realtà, e da lì nascono ovviamente pregiudizi ancora più forti, ancora più marcati, sicuramente giustificati in parte da quello che avviene, ma in realtà è proprio una reazione psicologica. Pensi che sono stati fatti studi in cui si mostra che se si fa pensare a una persona alla morte, a quello che succederà e alla sua morte, e successivamente si chiede di dire ma quanto gli italiani sono simili tra loro, oppure quanto gli svizzeri sono simili tra di loro, che è una domanda che non c'entra niente, le persone tendono a sottolineare le somiglianze all'interno di un gruppo e le differenze rispetto ad altri gruppi, come se fosse una reazione, no? Una reazione incontrollata.
Certo, perché in fondo uno dei grandi terrori dell'umanità fin da sempre, fin dal principio, è proprio quello di essere soli di fronte alla morte, quindi probabilmente questo riecheggia anche in questo genere di ricerche. È molto interessante, Patrizia Catellani, e sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di approfondire questi fili che abbiamo cominciato a seguire in questa prima chiacchierata di lunedì. Ci risentiremo dunque domani mattina sempre alle 8:18 per In altre parole. Grazie e buona giornata.
Bene, buona giornata a tutti.
Rete 2.